Radio Immagina presenta Parole in pugno, un podcast di Luca Marcozzi.
Cari amici di Radio Immagina, benvenuti a una nuova puntata di Parole in pugno, il podcast di letteratura, arte, storia e società. Oggi a Parole in pugno si parla di Beppe Fenoglio.
Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtroni. In Italia più posto non c'è. Tutto questo salvarti non può.
Giusto 100 anni fa, nel rapido corso di 3 settimane, nascono 3 scrittori che hanno profondamente segnato la storia del Novecento letterario italiano e che sono diventati scrittori nel corso della Resistenza. Luigi Meneghello, Malo, provincia di Vicenza, 16 febbraio 1922. Beppe Fenoglio, Alba, provincia di Cuneo, 1 marzo 1222. E infine Pierpaolo Pasolini, Bologna, giusto 4 giorni dopo, il 5 marzo del 1922. Oggi ci occuperemo di Beppe Fenoglio, a Pasolini dedicheremo una puntata successiva in occasione del centenario. C'è da dire che l'uno e l'altro, Fenoglio e Pasolini e anche Meneghello, hanno avuto traiettorie completamente diverse, sia nel loro rapporto con il pubblico, una vita estremamente ritirata, quella di Fenoglio, fuori da ogni traiettoria e da ogni esibita carriera letteraria. Al contrario, Pasolini è stato al centro della vita intellettuale italiana fino alla sua tragica scomparsa. È un rapporto del tutto diverso con la lingua, con il racconto, con l'epopea e la memoria della Resistenza. Innanzitutto è diverso il rapporto fra questi 3 scrittori e la lotta armata della Resistenza. Pasolini non fa la Resistenza, era appena arruolato, l'8 settembre abbandona le armi, fugge, si rifugia a Casarsa, dove viene raggiunto dalla tragica notizia della morte del fratello, che invece si era unito alla Resistenza e che viene ucciso nell'eccidio di Porzius da altri partigiani, dei partigiani comunisti. Ma Pasolini resta, forse si può dire, nella zona grigia. Negli anni in cui infuria in Italia la guerra di liberazione, Pasolini a Casarsa fonda l'Accademia di Lingua Friulana. Meneghello invece a 22 anni combatte, diventa leader di un gruppo partigiano, quello dei Piccoli Maestri, che racconterà con molto disincanto in un suo romanzo successivo. Combatte fra Feltre, Agordo, l'altipiano dei 7 comuni, Asiago, porta a compimento azioni molto importanti e infine, a liberazione raggiunta, scioglie il gruppo partigiano ed entra a far parte dei GAP, del gruppo di azione patriottica. Fenoglio invece, che era a Roma al corso allievi ufficiali, era stato arruolato nell'esercito, viene sorpreso dall'8 settembre e torna in Piemonte e si unisce alle formazioni partigiane che combattono nelle Langhe. Non ha neanche compiuto 22 anni ed è molto incerto su quale scelta compiere. Si arruola dapprima nella Brigata Garibaldi, poi va fra i Badogliani e Fenoglio, che studiava inglese, riesce a diventare ufficiale di collegamento con gli ufficiali paracadutati inglesi prima e con le forze di liberazione dopo. Dopodiché anche lui nel dopoguerra continua gli studi universitari e serba memoria di questo straordinario percorso di vita e di eroismo che riprenderà nei suoi romanzi Primavera di bellezza, Una questione privata, Il partigiano Johnny, cui lavora per tutta la vita, e in una straordinaria raccolta di racconti, I 23 giorni della città di Alba. Questa è la sua opera d'esordio. In precedenza aveva scritto un romanzo, La paga del sabato, che era molto piaciuto a Italo Calvino, però era stato poi rifiutato dall'Einaudi e viene pubblicato solo postumo nel 1969. E riguarda poi in realtà una storia post-resistenziale di un ex partigiano che rimpiange all'inizio della vita del dopoguerra l'eroismo che aveva contraddistinto la sua vita precedente. Non riesce a entrare nel quotidiano, vive ancora il sogno ideale di quell'epopea.
Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allora. Tutto rompe, tutto infrange con la forza e con l'ardor. Abbiamo la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo ai popoli oppressi, la libertà noi porteremo.
Comune a molti dei romanzi della Resistenza è il guardare a quell'esperienza con le sue contraddizioni, non glorificandola come una straordinaria epopea, ma guardare a essa col ricordo dell'eroismo dei singoli, delle privazioni, delle incertezze, dei dubbi che avevano contraddistinto quella fase della nostra storia, quella guerra dei ragazzini, dei piccoli maestri, come li chiamava Meneghello. Quel periodo nelle opere di Fenoglio ha molto poco di epico. Basti ricordare Una questione privata, un romanzo, forse un racconto lungo, che racconta le avventure di Milton nella nebbia delle Langhe. Milton è geloso della sua fidanzata, che forse se la fila con un altro partigiano, Giorgio, allora cerca di inseguirlo, di capire qualcosa da lui, ma viene a scoprire che forse è stato fatto prigioniero e allora pensa di dover catturare un fascista e di fare in fretta per poterlo scambiare con Giorgio e per poter sapere finalmente che cosa c'era davvero fra lui e la ragazza Fulvia. Ma non riesce nel suo intento, uccide il fascista, i fascisti lo inseguono ed ecco nella finale di questo romanzo, nell'inseguimento che ricorda da lontano la follia amorosa di Orlando e il vagare nella forêt périlleuse, nelle selve che contraddistinguevano i romanzi cavallereschi. Ecco che alla fine, inseguito dai fascisti, sta per entrare in un bosco. Alla fine di questo lungo inseguimento, ma Milton punta dritto in un bosco e, come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro, e a un metro da quel muro crollò. E non sappiamo davvero neanche se Milton è morto, se è stato ucciso, se è stato raggiunto da un colpo.
E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Una questione privata uscì nel 1963, postumo, con delle carte ritrovate, con una vicenda editoriale molto complessa e complicata ancora di più dal fatto che Fenoglio era un autore conteso fra Garzanti ed Einaudi, ed erano contese anche le pagine che di tanto in tanto si ritrovavano e che hanno avuto varie difficoltose sistemazioni. Ecco, quando Calvino lesse una questione privata nel 1963, stava lavorando al Sentiero dei Nidi di Ragno, il suo romanzo che sarebbe uscito nel 1964. E nella prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno, altro romanzo infantile sulla resistenza, altro romanzo che non offre nessuna epica esaltazione di quel periodo, ma parla della fame dei partigiani, del loro eroismo straccione, del loro non saper nulla di cosa accadeva loro intorno e tuttavia del loro coraggio e del loro desiderio di avere un futuro di libertà. Ecco, nella prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno, 1964, Calvino scriveva che una questione privata era il vero libro della resistenza. Una questione privata, scrive Calvino, è costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e di inseguimenti cavallereschi, come l'Orlando Furioso. E allo stesso tempo c'è la resistenza proprio com'era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti. Ecco, non c'è nulla di eroico nella questione privata e nelle questioni private che agitano il racconto della resistenza di Fenoglio. Non c'è nulla di epico, ma c'è l'eroismo della quotidianità, l'eroismo dei giovani di 20, 21, 22 anni che salgono in montagna, salgono in collina, che si perdono nella nebbia, che rischiano la vita e la tortura tutti i giorni, ogni giorno, perché il loro eroismo si può misurare solo nel quotidiano. In realtà qualche tratto epico c'è nei racconti della resistenza di Fenoglio, e c'è forse proprio nel primo nell'opera sua di esordio, la raccolta di 12 racconti pubblicata nel 1952, che si intitola I 23 giorni della città d'alba. 12 racconti di cui 6 sono dedicati alla guerra partigiana e altri 6 alla vita contadina che scorre sempre uguale a se stessa nell'Italia prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un interesse questo che Fenoglio avrebbe manifestato anche in diverse scritture di programmi radiofonici e televisivi negli anni 50. Quest'opera avrebbe dovuto intitolarsi Racconti della guerra civile, ma il titolo non piacque a Einaudi, perché sottintendeva che la guerra di liberazione era stata appunto una guerra civile, una guerra fratricida, un concetto che è arrivato molto tardi a imporsi nella storiografia della resistenza con il libro di Claudio Pavone, e siamo già negli anni 2000. Si pensava allora che raccontare l'epopea della resistenza con toni meno che epici, meno che eroici, non rendesse giustizia e non rendesse la dovuta gloria a chi aveva sacrificato la vita per l'ideale della libertà. In realtà il disincanto, l'assenza, la sottrazione di retorica, di magniloquenza che Fenoglio opera in questi racconti, presentando i combattenti non come eroi omerici, ma come giovani, semplici ragazzi, pronti a gesti di eroismo, ma anche a gesti di codardia, a cui nulla dell'umanità è alieno. Ecco, sottrarre quel racconto a quell'alone di falso eroismo è stata una scelta vincente, perché poi da Calvino in poi il racconto della Resistenza, con Meneghello soprattutto, è proceduto proprio secondo questo tipo di narrazione, priva della retorica, della magniloquenza, di un eroismo un po' grossolano e spiccio. Il vero eroismo che Fenoglio riconosce a quelli che come lui erano saliti in collina e in montagna è per l'appunto un eroismo quotidiano.
Il bersagliere a 100 penne, l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna, e sta sui monti a preveggiare, il partigiano ne ha nessuna, sta sui monti a breveggiare.
Alcuni racconti peraltro non sono privi di un afflato epico e glorioso, ma l'incipit dei 23 giorni della città d'alba spiega molto bene quello che ho cercato di raccontare. Qualcuno lo avrà sentito nella canzone Linea Gotica dei CSI, ma è un incipit che rende molto bene la naturalezza dell'epopea breve ma gloriosa della Repubblica Partigiana di Alba, che durò pochissimi giorni. E l'incipit è questo: Alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Quando entrano in Alba per stabilirvi quella brevissima repubblica, i partigiani entrano in parata e scrive Fenoglio che fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. C'era un partigiano semplice con uniforme di gala di un colonnello di artiglieria, i badogliani avevano sulle spalle il fazzoletto azzurro, i garibaldini il fazzoletto rosso. Ecco, questa citazione è molto interessante, leggo. Portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia, la gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti. Lesse nomi romantici e formidabili che andavano da Rolando a Dinamite, eroi quasi del poema cavalleresco, del teatro popolare. Questa è stata la guerra partigiana nella penna di Fenoglio, una grande epopea popolare priva degli abbellimenti della tuba epica, ma ancora più efficace nel suo antivirtuismo, perché racconta davvero del sentimento del popolo e del suo desiderio di libertà e di pace.
Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Ci ha accompagnato oggi una serie di canzoni della Resistenza, dalla Badoglieide a Fischia il Vento, da Bella Ciao all'inno della Brigata Garibaldi. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime puntate di Parole in Pugno.